Atariteca ha un nuovo sito, atariteca.altervista.org.
Good morning Atariteca, bentornati, siamo arrivati finalmente a novembre, November Rain, The Guns N' Roses, pensa te quante cose mi vengono in mente quando guardo fuori dalla finestra. Ma oltre ad essere un mese piovoso questo, è anche il mese in cui uscirà in America, il 24 novembre, il seguito di Ready Player One, il libro, cioè Ready Player Two. Ernest Cline, infatti, l'autore del tomo, si gioca moltissimo con questa opera, anche perché il suo libro successivo dopo Ready Player One, cioè Armada, è stato un po' loffietto, non è stato questo granché, ha deluso un po' le aspettative. E quindi sì, se la gioca parecchio su Ready Player 2. E poi sono pienamente consapevole che questo è un argomento divisivo, lo so, perché Ready Player 1 ci sono quelli che lo hanno amato, ci sono quelli che l'hanno odiato e ci sono quelli me. Così. Io, ragazzi, mi devo schierare, io sono uno di quelli che l'ha adorato e quindi che lo attende. Si è divorato il libro, mi sono visto anche il film al cinema e vabbè, quello è tutto un altro discorso. E niente, guardiamo che cosa succede. Per celebrare questo avvenimento mi sono detto, ma perché in Atariteca non facciamo delle puntate dedicate ai giochi presenti dentro a Ready Player One? Eh sì, dai, facciamolo. E da adesso in poi, almeno per due o tre puntate, vi anticipo già che recensirò videogiochi presenti sia in Ready Player One il libro, sia in Ready Player One il film. Così da fare una degna celebrazione in attesa che Ernestone nostro ci dimostri veramente di che pasta è fatto. Nel frattempo vi ricordo la presenza del gruppo Telegram di Atariteca, all'interno del quale ben vengano i vostri suggerimenti per gli argomenti delle prossime puntate. Esiste anche un canale Telegram attraverso il quale ricevere aggiornamenti quando pubblico le nuove puntate. E poi niente, ci siamo! Cominciamo la nostra cavalcata alla ricerca dell'egg di James Halliday. E partiamo proprio con Adventure. Sigla!
Gaming che ti rendono giovane!
Nel 1979 nessuno si è dimenticato del fomento. Non esiste, non se ne parla proprio. I videogiochi sbarcano nei salotti dei giovani americani e alimentano il fomento con videogiochi proprio come questo, Adventure di Atari. E proprio con Adventure fanno la storia. Accidenti se la fanno. Negli Stati Uniti tutti stanno giocando a Dungeons and Dragons e Mamma Atari si ritrova protagonista di una rivoluzione che cambia e cambierà le aspirazioni ludiche di svariate generazioni a venire. I suoi programmatori sono gli alfieri di quella rivoluzione, sono le rock star di quel mega concerto e non vogliono certo restare in disparte a guardare, anzi, cercano di emergere, di cavalcare l'onda. Ecco perché è un buon momento per dare una rinfrescata ad Adventure, primo videogioco che dava una rappresentazione grafica a una storia di avventura e che è nato grazie all'indomito spirito anarchico del suo creatore, Warren Robinet, che appunto nel 1979 non si era dimenticato del fomento. Non esiste, non se ne parla proprio.
Grazie, fedelissimi. Siete in fondo? A mamma. Oltre del giorno è il debbo. Sarò breve e ciccocciso. Oggi, in occasione appunto del debbo, io dico e vi dico in qualità di condottiere dei brigate rosso-nere che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Iule!
Questo è il fomento di cui vi parlavo. Questo. Ma Entriamo in situazione. All'alba dell'era dell'Atari 2600, cioè verso la fine degli anni 70, Atari è un grande laboratorio artigianale a conduzione familiare, fondamentalmente. Il clima al suo interno è piuttosto rilassato, esattamente come voleva che fosse poi il suo fondatore, Nolan Bushnell. Gli impiegati entrano al lavoro quando vogliono e non c'è nessuno che li controlli con un cronometro in mano. Molti arrivano addirittura alle 11 e tirano diritto a lavorare fino alle 7 di sera. Ma se il caso lo richiede, si fermano anche di notte. Insomma, diciamo che ognuno conduce i suoi orari secondo coscienza, non secondo una tabulazione. Warren Robinette, 26 anni, programmatore con un master alla Berkeley californiana, è giusto uno di questi impiegati in quel momento storico. Quando arriva in Atari, in sella la sua bici, percorrendo 13 miglia peraltro, ha una fame da lupo. E quando ne esce, nei giorni in cui gli tocca rimanere fino a tardi, si ferma sempre a un piccolo negozio lungo la strada per comprarsi una tavoletta di cioccolata. Una notte trova il negozio chiuso e, in preda alla fame più sfrenata, chimica, si mette a caccia di more, frugando tra i cespugli lungo la strada, proprio come se fosse un orso. Ecco. Immaginatevi la situazione. Sono le 2 di notte e questo che state vedendo è Warren Robinette che fruga tra i cespugli. Ha 26 anni ed è un programmatore con un master alla Berkeley californiana. Siamo all'inizio del 1978 e la vita va molto ma molto bene.
La fame chimica non è proprio fame che hai fame, no? Che devi... è quella fame... che magari non hai neanche fame, è che prima hai inserito nel tuo organismo delle cose che non vanno inserite normalmente e che fanno venire la fame chimica. Che appunto è chimica perché quelle cose che tu hai inserito che non vanno inserite, anche Giovanardi ha detto no, però capita che ti venga la fame chimica.
Stavo giusto dicendo che per Warren Robinette è un periodo molto bello, è un periodo d'oro. Lui è un game designer, lavora per Atari, crea videogiochi per la console 2600 e proprio per questo la dirigenza lo coccola in ogni modo possibile, dandogli piena libertà creativa. L'importante è che sviluppi un videogioco in modo che venga prodotto in formato cartuccia e venduto ai quattro angoli del mondo. Per un creativo non c'è niente di meglio. Anche se all'epoca Warren non lo capisce in pieno, e così anche i suoi colleghi, veramente, perché la libertà creativa è un privilegio inestimabile, che, così, tanto per dire, ai giorni nostri è andato quasi completamente perduto. Privilegio, appunto, che smette di essere tale nel novembre 1978, quando Nolan Bushnell viene sostituito da Ray Kassar. Ray Kassar nel ruolo di amministratore delegato e il vento, cari ascoltatori di Atariteca, cambia, ma cambia molto. Kassar non apprezza per niente i programmatori di videogiochi. La realtà è che non riesce proprio a capire in che cosa diavolo consista il loro lavoro. A quel tempo programmatore e game designer sono la stessa figura professionale, il che significa che per fare un videogioco si deve prima avere l'idea, poi scriversi il codice, creare un'impostazione grafica, gli effetti sonori, testarlo e infine revisionarlo finché non si è abbastanza soddisfatti da consegnarlo per la produzione in serie. Insomma, un sacco di cose tutte insieme, tutte molto varie, tutte molto complicate, tutte cose che a Kassar non interessano minimamente. E Kassar continua a considerare i programmatori come operai di una catena di montaggio. C'è bisogno di più programmatori? Bene, possiamo assumerli quanti ne vogliamo. Tranquilli, tranquilli, so come gestire game designer. Ho lavorato con i designer di Asciugamani, Cristo. Oh, belle, queste sono perle kassariane vere, ve l'assicuro. Oppure ce n'è un'altra, questa. I programmatori creano fastidi? Nessun problema, li licenziamo. Fotte sega. Ora, Infotech Sega non l'ha detto, l'ho aggiunto io. Se per formarne rivali ci vogliono almeno un anno. Non mi interessa. In Atari non c'è spazio per le prime donne, avanti il prossimo. Così, col successo della console VCS, in Atari si contano gli utili e si materializzano troppe persone col cronometro in mano. Vi ricordate? Il cronometro di cui vi parlavo all'inizio del podcast? Ecco, eccoli, arrivano. Mentre ai programmatori non viene concessa alcuna percentuale sulle vendite delle cartucce e neanche la paternità dei loro prodotti. La scusa perché ciò accada è quella del segreto aziendale. Ma anche un gatto riesce a capire che le intenzioni della dirigenza sono quelle di tenere i programmatori anonimi per impedire loro di farsi conoscere ed avere quindi potere contrattuale. Non ci vuole molto perché i migliori se ne accorgano, che capiscano l'antifona e quindi se ne vadano.
Io voglio andar via. Hunter, discuteremo di questo all'ora della terapia.
Io me ne vado.
E hai già pensato a cosa farai dopo?
Aiuterò il prossimo. Ieri sera con Rudy ho creato un contatto con un altro essere umano. Non mi basta però. Voglio studiare le persone, aiutarle a risolvere i problemi che hanno.
È quello che faccio io?
Sì, ma lei è negato. Lei neanche guarda in faccia la gente quando parla. Io voglio ascoltare sul serio le altre persone.
Desolato, Hunter, non posso lasciarti andare via. Secondo me hai ancora punti su cui lavorare.
Ah, non mi serve il suo permesso, mi sono ricoverato spontaneamente.
Hunter? Ti avverto, sul mio rapporto scriverò CPM, cioè dimesso da questo ospedale, contro il parere medico.
E sul mio rapporto scriverò NMNFB. Non me ne frega un ben amato. E mi chiamo Patch.
Il primo gioco per Atari VCS che Warren progetta è Slot Racers. Ma mentre lo sta completando, si reca in visita al laboratorio di intelligenza artificiale di Stanford. E lì, proprio lì, gli mostrano la prima avventura testuale della storia, Colossal Cave Adventure. È amore a prima vista. Robinet la adora a tal punto da mettersi in testa di farne una versione per la console Atari. Pieno di entusiasmo se ne torna a Sunnyvale e propone l'idea ai suoi superiori, che inspiegabilmente non la apprezzano. Lascia perdere, Warren, non è fattibile fare un gioco del genere su VCS, è troppo complicato, gli dicono. Robinet non è per niente convinto, per lui l'idea è fattibilissima e decide di disobbedire. In segreto si mette a sviluppare un prototipo. Per rappresentare le stanze del Dungeons usa una vista dall'alto e ogni camera occupa uno schermo. Per gli oggetti mobili crea sprite rudimentali. Per l'avatar, un piccolo cubetto. Lo intitola Adventure. In poco tempo confeziona una demo da riproporre ai boss. E stavolta, inspiegabilmente, piace. Gli danno luce verde e lui inizia lo sviluppo del gioco, ma nel contempo lo informano che, nonostante i mesi che avrebbe trascorso lavorando su Adventure, alla fine non avrebbe ricevuto alcun credito per il suo lavoro. Il nuovo corso di Kassar impone l'anonimato come pratica standard per impedire ad altre compagnie di rubare i cervelli migliori con offerte che non si possono rifiutare. Insoddisfatto di questa decisione, Warren decide di includere una firma ben nascosta all'interno del gioco, nella mappa. Sarebbe stata il suo personalissimo modo di rivendicarne la paternità. Solo i giocatori veramente determinati l'avrebbero scoperta. Per farlo dovevano raccogliere un puntino grigio delle dimensioni di un pixel e portarlo in una certa posizione nella mappa. Questo avrebbe rimosso un muro sul lato più lontano del dungeon, consentendo l'ingresso a una camera precedentemente inaccessibile con dentro il testo lampeggiante del suo nome.
Data, dove vai?
A mettere i tre cubetti.
Trabocchetti.
E io che ho detto? Metto i trabocchetti nel caso ci dovesse seguire qualcuno.
Insomma, nella migliore tradizione delle avventure era una specie di innesco, un qualcosa che avrebbe consentito di accedere a qualcos'altro di più. Warren ama i Beatles e apprezza particolarmente tutti quei piccoli segreti che hanno nascosto nei loro dischi. In particolare gli sono rimasti in mente i messaggi che si possono ascoltare riproducendo il disco al contrario. Cerca quindi di fare qualcosa di simile. Qualcosa che non possa essere immediatamente scoperto, ma svelato solo dopo, con un'intensa e continuativa analisi del gioco. Sarebbe stato il suo modo di personalizzarlo come fa un pittore quando firma il suo dipinto. Ma doveva mantenere il segreto. C'erano tester interni in Atari, c'erano persone che dovevano scrivere il manuale di Adventure. Tutte queste figure dovevano essere tenute all'oscuro. Paradossalmente, se il suo scherzetto fosse stato abbastanza buono, non se ne sarebbe accorto nessuno. In caso contrario, invece, se il suo scherzetto non fosse stato abbastanza buono, lui sarebbe stato scoperto e subito rimosso dall'incarico e avrebbe addirittura corso il rischio di perdere il lavoro. Ma se fosse stato addirittura troppo buono il suo scherzetto, nessuno lo avrebbe trovato mai, neanche le centinaia di migliaia di bambini al quale il gioco era destinato. In quel caso Warren aveva però un piano di riserva, aveva il piano B, avrebbe sparso lui stesso la voce. Chi se ne frega? Aveva già in progetto di lasciare l'azienda, con Cassar l'aria lì si era fatta irrespirabile. Flash forward di un anno e Adventure viene rilasciato in un punto imprecisato tra il novembre del 1979 e l'inizio del 1980. Il giochino va alla grande, vende più di 1 milione di copie a 25 paper dollari ciascuna. Il netto di Atari sull'affare è di circa la metà. Più di 10 milioni di guadagno. Warren Robinet, per il suo lavoro, viene invece pagato solo 20.000 dollari l'anno. Adam Clayton, che mi raccomando non è il bassista degli U2, è un quindicenne di Salt Lake City, è il primo a scrivere una lettera ad Atari per comunicare di aver scoperto il trucco. Non appena la lettera viene ricevuta, Steve Wright, il manager del dipartimento di videogiochi casalinghi di Atari, viene chiamato a rapporto dal vicepresidente dell'ufficio marketing. Il capo è sconvolto dall'accaduto, vuole che la firma di Robinet venga rimossa dalla cartuccia. No, è fantastico, dice Wright. Il gioco è come un uovo di Pasqua, se lo apri ci trovi la sorpresa, c'è la sorpresa dentro, ai bambini piacerà trovarlo, anzi, dovremmo incoraggiare tutti i nostri programmatori a spargere questi easter egg nei loro giochi. Nel frattempo Robinet è irreperibile. Prima che venisse scoperto si era già dato, aveva trovato da lavorare altrove. È ad Atari che si deve la paternità della definizione. Da quel momento in avanti, qualsiasi segreto nascosto all'interno di un videogioco viene chiamato easter egg. Oggi ci sono migliaia e migliaia di easter egg nei videogiochi. Avete capito che rivoluzione? Ed è finita anche questa prima puntata celebrativa per la grande attesa di Ready Player 2. Spero che vi sia piaciuta. Spero che coloro che invece detestano Ernest Cline non me ne abbiano troppo. Ma purtroppo è così. Mio il castello, mie le regole. Quindi si va in questa direzione finché non esce il libro, ragazzi. Dispiace. Io vi saluto. Saluto tutti, belli e brutti, bagnati e asciutti. E ci sentiamo per la prossima puntata di Atari Teca in attesa di Ready Player 2. Ciao a tutti.